Bene, buonasera a tutti, è una gioia conoscervi, perché la maggior parte di voi non la conosco, però è anche una gioia rivedere dei volti abbastanza familiari, chiunque, come dire, si muove tra i campi e anche tra le missioni. L'ultima volta con il caro Enrico, mi sa che eravamo in un aereo di ritorno dall'Ucraina, è vero? Forse 2 anni fa, cercavo di ricordare, ed è una gioia conoscervi. E arrivando qui non sapevo bene se era giusta la strada. A un certo punto sono passato in una strada dove c'erano, penso, parecchi arabi, cioè un quartiere arabo, e siete una luce anche qui, anche in mezzo a questa gente, stranieri che vengono da lontano ma che vivono qua, ed è bello sapere che qui c'è una luce, che il Signore ha stabilito una luce, voi siete una testimonianza qui. Da poco abbiamo iniziato una piccola associazione in provincia di Monza che abbiamo chiamato Sale e Luce, proprio per le parole del Signore Gesù che ci chiama a essere sale e ci chiama a essere la luce. E magari dopo me ne parlerò un po' meglio, magari dopo, se ci sarà modo, vi racconterò anche un po' di cosa facciamo. Stasera sono da solo, quindi vi mando prima di tutto grazie mille i saluti della parte migliore della famiglia, che sono mia moglie e mia figlia. Dovevano essere con me, ma c'è stata, diciamo, una esigenza di una visita a una sorella, e così lei non è qua, ma domani mattina, piacendo al Signore, avremo piacere di essere qui insieme con voi. Noi serviamo il Signore insieme ormai da circa 6 anni, da quando siamo sposati. Il Signore mi ha chiamato a servirlo circa 10 anni fa. Io vengo dall'estremo sud della Sicilia, un paesino si chiama Ispica, per qualcuno forse l'ha già sentito, si fanno dei campi lì. Ho sposato una donna del nord, di Sesto San Giovanni, per 6 anni abbiamo trovato un punto in comune che era Roma, ci siamo proprio divisi la strada e poi il Signore ha aperto delle porte per tornare qui, per venire qui al nord, e per questioni familiari, per questioni anche di ministero, e quindi abbiamo questo privilegio di poter servire il Signore. È una zona per me completamente nuova, ma è una zona dove c'è bisogno, e qual è la zona in Italia dove non c'è bisogno, dove non c'è motivo di poter servire il Signore. Abbiamo cantato che il Signore è un faro e la sua parola è un faro per noi. E così la parola del Signore è un faro, a volte abbiamo bisogno di una direzione e abbiamo bisogno della parola di Dio che ci indica dove dobbiamo andare. A volte la parola del Signore è come un sole, ci dà uno sguardo lunghissimo su quello che sta per succedere. A volte il Signore si compiace anche di farci sapere quello che succede nei tempi futuri, e la sua parola ci dà questo sguardo enorme sul futuro. E a volte la parola del Signore ci serve per fare solo un passo. Il salmista Davide dirà che la sua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E pensavo a questo, questa lampada non per il piede, ma nel piede. Immaginate una piccola fiammella legata a un piede, a cosa serve? Serve solo a fare un passo, a non mettere il piede in un posto sbagliato. E questo è un po' il concetto della vita cristiana, questo passo dopo passo. A volte si parla di fare questo passo di fede. Io non l'ho mai letto questo passo di fede nella scrittura, perché quello che la scrittura ci chiama a fare invece è un camminare per fede, è un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro. E la fede di oggi non è abbastanza per domani. Domani ho bisogno di un altro passo di fede e quello di ieri non è abbastanza per oggi. E il Signore ci chiama a camminare per fede. E così questa sera ho il cuore di meditare con voi un brano della scrittura che nasce da una, come dire, un po' da un commento che ho sentito ultimamente. Vengo qui, vi confesso, con un peso nel cuore per alcune situazioni che stanno succedendo, non direttamente a noi, ma vicine a noi. E questo fratello a un certo punto ha detto: io sono stato liberato da Cristo, sono libero in Cristo, non mi faccio mettere le catene da nessuno, non mi faccio imprigionare da nessuno. E ho pensato a questa frase: noi siamo liberi in Cristo, e questo è vero, il Signore ci ha liberato, il Signore ci ha liberato sicuramente dal potere del peccato, dal potere del mondo, dal potere della morte, siamo liberi in Cristo, ma allo stesso tempo, nella nostra libertà in Cristo, abbiamo un rischio in questa libertà. In Galati è scritto, non sarà il testo di stasera, il testo di stasera è in Esodo, vi leggo solo questo versetto per introdurci al tema, dice: voi siete stati chiamati alla libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Allora, l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che nel beneficio che noi possiamo avere di godere di questa libertà, però c'è un rischio, che possiamo fare sì che questa libertà in cui noi possiamo muoverci può portarci addirittura a far sì che noi non viviamo più questa libertà per lo scopo per cui il Signore ci ha liberati, ma viviamo questa libertà per adempiere alcuni desideri che sono nella carne, lì dove la libertà a un certo punto diventa io faccio un po' quello che mi pare perché sono libero. Esodo capitolo 32, vi invito già a non guardare il titoletto, perché secondo me quel titoletto lì è abbastanza riduttivo di quello che dice questo brano. E questa è una storia di un popolo che ha appena conosciuto la libertà. È un popolo che è appena stato liberato e, nonostante è stato liberato dal Signore, può godere di questa libertà, a un certo punto deve realizzare se questa libertà a cui il Signore l'ha chiamato è una libertà che può beneficiare per il popolo di Dio, oppure c'è questo rischio di far sì che questa libertà a un certo punto può diventare un'occasione di caduta per la carne. Così voglio leggere con voi Esodo al capitolo 32, i primi 14 versetti. E dice: ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, perché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. E Aronne rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli e delle figliuole, e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: domani sarà festa in onore dell'Eterno. E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie. E il popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato e gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. E l'Eterno disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo di collo duro. Or dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te farò una grande nazione. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché, Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che tu hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? Perché direbbero gli egiziani: egli li ha tratti fuori per far loro del mare, per ucciderli per le montagne e per sterminarli sulla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, dei tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle del cielo, lavò alla vostra progenie e tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà in perpetua. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Permettetemi di pregare un attimo. Padre, ti chiediamo di parlare adesso ai nostri cuori. Sappiamo che la tua parola è vivente, è profonda, e tu, Signore, conosci anche il bisogno dei nostri cuori, delle nostre anime, di sentire la tua voce. Siamo sicuri che tu vuoi, Signore, parlare a ognuno di noi come tuo popolo, ma anche in maniera diretta e personale. Così aiutaci a ricevere da te quello che hai da insegnarci ancora questa sera. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù.
Amen. Amen. Amen.
Leggendo questo brano, un popolo che appena conosce la libertà, se ci dovessimo chiedere di quale peccato si sta macchiando questo popolo, probabilmente la risposta è abbastanza ovvia: è il peccato dell'idolatria. Anzi, quale miglior passo nell'Antico Testamento proprio per parlare di idolatria? E qui non stiamo parlando dell'idolo del cuore o dell'idolo che ognuno ha e che nessuno vede. Qua stiamo parlando di un'idolatria che diventa realmente concreta, reale, materiale. Questi si organizzano per organizzarsi un idolo. Ma in realtà quello dell'idolatria non è l'unico peccato. In qualche modo questo popolo comincia un'escalation negativa, fa passi dopo passi sempre più in basso fino ad arrivare all'idolatria. Consideriamo prima di tutto il contesto. Questo popolo era stato 430 anni in schiavitù in Egitto, Dio lo ha liberato, ha mostrato la sua potenza attraverso le piaghe, attraverso l'apertura del Mar Rosso, c'era una nuvola di fuoco che li seguiva, una colonna, una nuvola, c'era la presenza del Signore, non c'era mai stata così forte, così reale la presenza del Signore in un popolo. Il Signore Dio parlava attraverso Mosè, il suo servo, e la presenza del Signore era veramente tangibile in quel momento. Eppure il popolo di Israele, il primo passo che fa verso questo grande peccato dell'idolatria, lo vediamo al versetto 1, proprio le prime parole: il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Il primo passo che il popolo fa è quello dell'impazienza, il non sapere aspettare i tempi di Dio. Il primo passo è quello dell'impazienza. Dice che videro che Mosè tardava a scendere dal monte. Pensate, avevano passato 400 anni di schiavitù. I loro nonni e i nonni dei loro nonni non si ricordavano cos'era la libertà. La libertà era ormai un ricordo antichissimo, da quando Giuseppe e la sua famiglia, anzi la famiglia di Giuseppe, arriva in Egitto. Quello era l'ultimo periodo, e poi qualche anno dopo, in cui loro avevano libertà. Per 400 anni avevano gridato al Signore: liberaci, liberaci. E il Signore in una sola notte riesce a liberare tutto il suo popolo. 2-3 milioni di persone che lasciano l'Egitto, escono fuori dalla regione, dalla nazione, dove c'era il governo mondiale più forte, più satanico del momento. Il Signore in una sola notte è capace di cambiare completamente la situazione di un'intera nazione. E adesso sono lì, in un luogo di mezzo tra l'Egitto e una terra promessa che il Signore gli aveva detto che sarebbe stata loro. Ma Mosè si assenta perché Dio lo chiama a parlargli, in quel caso Dio avrebbe dato la legge a Mosè. E pensate un po', in questi giorni in cui Mosè tarda a scendere, forse erano passati 20-30 giorni, perché Mosè starà con il Signore 40 giorni al massimo, questo popolo a un certo punto ha voglia di andare avanti. Aveva visto la mano del Signore? Il Signore era stato capace di liberarli in un attimo? Eppure per impazienza ai tempi di Dio, loro cominciano a un certo punto ad esserci qualche fermento lì. Qualcuno ha detto che il diavolo, Satana, cerca sempre di frenare la nostra opera, o frenare l'opera del credente. Sapete cosa fa quando lui non ci riesce? Accelera. Ti mette il piede nell'acceleratore, ti vuole fare prendere decisioni di fretta. Quanto sei capace di guidare con qualcuno che ti mette un piede nell'acceleratore? È molto facile sbagliare strada o finire addirittura fuori strada. E questo è quello che lui fa. Cerca di fare fretta al popolo. E quello che succede con questa impazienza, che tra parentesi è anche una mancanza d'amore, perché la pazienza è una delle prime, anzi la prima caratteristica dell'amore, e quindi il popolo sta dimostrando anche una mancanza d'amore verso Dio e verso la guida di Dio, che era Mosè. L'impazienza porta a un passo successivo. L'impazienza porta al dubbio. Dice che di quell'uomo non sappiamo che fine abbia fatto. L'impazienza porta a dubitare. Ma vuoi vedere che questo Dio, sì, è vero, ci ha fatto uscire dall'Egitto, è vero che ci ha aperto il Mar Rosso, è vero che abbiamo visto la sua presenza, la sua potenza, ma vuoi vedere che adesso invece, chissà cos'è successo e chissà cosa sarà successo di Mosè. Forse si è perso, forse è morto, forse è successo qualcosa. E se questo Mosè non torna più, che ne sarà di noi qua, in mezzo al nulla? L'impazienza di non aspettare i tempi del Signore può portare al dubbio che il Signore è veramente interessato a noi. C'è questa voce che arriva quando noi abbiamo i nostri tempi e i tempi del Signore ci sembrano troppo lenti. E allora mettiamo in discussione addirittura la sua fedeltà nei nostri confronti. Giobbe dirà, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Sapere aspettare il Signore, anche quando non lo scorgiamo, anche quando non lo vediamo, anche quando siamo lì in stand-by, in un momento in cui il Signore, in realtà, quello che sta facendo un lavoro nel nostro cuore e nella nostra vita. Lì è il momento in cui noi dobbiamo essere capaci di aspettare il Signore. L'impazienza porta al dubbio. Siamo sempre al versetto 1. Il dubbio porta a un altro passo, ancora più basso, che si chiama ingratitudine. Sentite come il popolo considera Mosè e come lo chiama. Quanto a Mosè, di quell'uomo noi non sappiamo che fine abbia fatto. Di quell'uomo? Quest'uomo li aveva portati dopo 400 anni fuori da una situazione di schiavitù, da una situazione di tristezza, di miseria, di fame, nel vedere i tuoi figli e i tuoi nipoti schiavi. Senza speranza, senza gioia, Mosè, usato da Dio, profeta di Dio, li porta fuori e a un certo punto lo chiamano quell'uomo che ci ha tratti fuori dall'Egitto. Non sappiamo che fine ne abbia fatto. Pensate un po' che ingratitudine da parte del popolo verso il servo di Dio. Sapevano bene qual era stato il lavoro che Mosè aveva fatto verso di loro, perché infatti lo nominano e lo citano, quell'uomo che ci ha tratti fuori dall'Egitto, quindi tu hai ben chiaro il beneficio che hai goduto del servo di Dio, ma allo stesso tempo ne mantieni un po' le distanze. Noi di quell'uomo non sappiamo che fine abbia fatto, quasi come per dire non ci abbiamo più tanto da fare con lui. Quello che avevamo in qualche modo da prendere, quello che lui doveva fare per noi, lo ha fatto. Il dubbio, l'impazienza porta al dubbio e il dubbio può portare all'ingratitudine. Nel momento in cui questo dubbio sul fatto che il Signore sia veramente interessato alla tua causa, sia veramente interessato alla tua vita, diventa una certezza, quello che causa è un'ingratitudine verso il Signore. Cominciamo a non ringraziare più il Signore per quello che abbiamo avuto, o forse a mantenere un po' le distanze. Sì, è vero che tu mi hai salvato, sì, è vero che ho avuto quel beneficio, sì, ma si parla di tempo fa. E ci stacchiamo da Dio, e il nostro cuore diventa ingrato. Sono convinto che probabilmente l'ingratitudine è il peccato che noi commettiamo più spesso. A volte anche inconsciamente, perché veramente avremmo da ringraziare il Signore ogni momento per ogni cosa. E invece molto di quello che il Signore fa per noi e ci dà è quasi dato per scontato. E a volte quando il Signore non risponde velocemente a quello che noi vogliamo, cominciamo a dubitare di Lui e poi addirittura a mantenergli un po' la distanza e non essere più grati a Dio. Dimenticarsi presto di quello che il Signore ha fatto. Si erano dimenticati addirittura che erano usciti dal Mar Rosso, ma riusciamo a immaginare un attimo cosa significava vedere le acque del mare aprirsi in due e tu ci passi in mezzo? E qualche giorno dopo, dimenticare questo e mettere in dubbio, essere ingrati davanti a Dio e davanti al suo servo. E ancora al versetto 1, e cominciamo ad arrivare veramente adesso al fondo, dice: dacci un Dio che vada davanti a noi. Desideriamo seguire un Dio, abbiamo bisogno di seguire un Dio. Chi? Quale Dio? Uno qualunque, purché noi seguiamo un Dio. I più giovani conoscono questo termine, i fratelli, le sorelle un po' più anziane, magari ve lo facciamo conoscere, si chiama followers. Oggi è pieno di followers, cioè seguitori. Ci sono questi modelli nei social e tu diventi un seguitore. Loro diventano dei semidei che hanno dei seguitori. E il popolo qui sta chiedendo qualcuno da seguire. Non c'è un nome in particolare o una faccia in particolare. Purché noi possiamo seguire qualcuno? Perché nella natura umana noi siamo programmati in qualche modo per l'adorazione, per dare il nostro cuore a qualcuno. Quello che fa la differenza è chi è questo qualcuno a cui noi stiamo dando la nostra adorazione, chi è questo qualcuno che noi stiamo seguendo. La cosa più scioccante che leggo in questo versetto è che non è stata una famiglia o una persona ad andare da Aronne. Molto probabilmente se fosse stata una famiglia credo che l'avrebbero lapidati. Ma c'è scritto che tutto il popolo va da Aronne. Ma che è successo? Tutto il popolo va da Aronne. A distanza di pochi giorni da quello che hanno visto, un popolo intero si organizza e va da Aronne. Ora, prima di vedere il punto più basso di questa storia, vorrei aprire con voi una parentesi su Aronne e considerare insieme, ma cosa è successo a questo Aronne? Chi è questo Aronne? Ora, la spiegazione che ho sentito forse più spesso è il fatto che Aronne magari è uno debole. No, ho sentito spesso questa è possibile? Magari aveva un carattere debole, magari non era un leader? Oppure, se tu sei da solo e tutto il popolo viene da te e ti fa una richiesta, tu stai con le spalle al muro. E questi qua, se non li accontento, che fine faccio? Paura di Aronne e debolezza di Aronne sono due possibili soluzioni, ma io sono convinto di una terza. Aronne era il fratello minore, maggiore. Mosè era il fratello minore. Nella cultura ebraica, secondo il principio della primogenitura, in ogni cosa il primo era onorato, aveva doppia razione di onore e di beni. Aronne vive in qualche modo sempre un po' al secondo posto di Mosè, perché Dio aveva scelto Mosè come suo profeta. E a un certo punto tutto il popolo va da Aronne e gli dice: a noi di quello lì, di Mosè, non ci interessa più. Sai chi vogliamo noi come nostra guida? Vogliamo te. Ma non è possibile che Aronne per la prima volta venga riconosciuto non da Dio, ma dal popolo, come leader e come guida di un popolo, non per fare la volontà di Dio, ma per dare sfogo e piacere alle passioni e desideri folli che il popolo aveva in quel momento. E così Aronne si investe di una leadership, di una di un ruolo di guida che non viene da Dio, ma che viene dal popolo. E a un certo punto finalmente qualcuno si è accorto che io forse sono anche più bravo di Mosè, che io non sono sempre il secondo posto, che io posso anche essere capace di guidare qualcuno. Anche quando quel mio fratello lì si assenta, quello che ha sempre preso il mio posto davanti e io ho dovuto sempre fargli da portavoce, oggi si direbbe da portaborse quasi, finalmente qualcuno viene da me e mi riconosce. Noi vogliamo te come guida spirituale, noi vogliamo che sei tu adesso a guidarci, a farci questo vitello d'oro. E così Aronne, posso chiedervi un fazzoletto? Questi sono i casi in cui mi manca tanto mia moglie. Grazie, no? sto un po' raffreddato. Grazie.
Niente, figura.
E così Aronne prende questo ruolo di guida che Dio non aveva, che Dio non gli aveva dato, ma un popolo dalle strane voglie gli dà. E l'obiettivo che Dio aveva per il popolo di Israele uscendo dall'Egitto e lasciandolo per un periodo in questa terra di mezzo tra l'Egitto e la terra promessa erano almeno due. Doveva arrivare la legge, ma nello stesso tempo loro dovevano purgarsi dall'Egitto che era rimasto nel cuore. Era rimasto dell'Egitto nel loro cuore, era rimasto dei desideri mondani e carnali che si portavano appresso, e quello che dovevano fare in quella terra di mezzo era la consacrazione. Dovevano dare tutto il loro cuore al Signore, dovevano essere pronti perché da lì a breve il Signore li avrebbe voluti usare per la conquista, per la battaglia, per la vittoria. E tu, se non sei attaccato al Signore, se il tuo cuore non è al 1000% di Dio, tu non hai speranza. Quello che fa Aronne non è portare il popolo alla consacrazione, ma è portarli al compromesso. E questo è il passo prima dell'idolatria. L'impazienza porta al dubbio, il dubbio porta all'ingratitudine, e l'ingratitudine a Dio porta al compromesso. Il compromesso significa che io, nella stessa poltrona, in qualche modo, una poltrona fatta per uno, provo a farcene sedere due. Ma poi alla fine non state così scomodi. Versetto 2, Aronne dice: togliete tutto l'oro che hanno i vostri figli, le vostre figlie, portatemeli. E lui fa questo vitello d'oro. Da dove veniva tutto quest'oro? Questi erano, scusate il termine, dei poveracci schiavi da 400 anni e riescono a mettere insieme tutto questo. Erano ricchi o erano poveri? Com'è il fatto? Ma l'avevano preso dall'Egitto. Dio aveva consentito che loro si portassero quest'oro dall'Egitto per fare cosa? Ho letto in un commentario che quest'oro serviva per pagare le nazioni vicine per entrare. Io boccio completamente questa teoria. Non sarebbe stato mai il modo in cui il Signore avrebbe usato quell'oro, per quanto gli ebrei sono i numeri uno al mondo nell'economia, ma non è questo il modo che il Signore aveva pensato. Più avanti è scritto che quell'oro serviva per decorare e abbellire prima il tabernacolo e poi il tempio di Dio. Questo vuol dire che Dio acconsente al suo popolo di portarsi pure la borsa con tutto quello che c'era del passato. L'ha consentito Dio, ma lo scopo per cui lui l'ha consentito non era perché tu ti andessi a fare addirittura un idolo. Il Signore voleva che loro creassero una casa di adorazione per lui. Quello che fanno, creano un idolo, tornano in qualche modo nell'Egitto. Perché vedete, cari fratelli e sorelle, quando noi siamo stati salvati c'è sempre un po' questa vecchia natura che ogni tanto vuole uscire fuori, e se non si elimina prende radici. E qui c'era un po' di Egitto, forse un bel po' di Egitto, che viene fuori, e a un certo punto creano questo vitello d'oro e danno adorazione a questo vitello d'oro. Al versetto 4 tocchiamo il fondo. O Israele, ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto davanti un vitello d'oro, dopo quello che hanno visto. Ecco Israele, il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Quello che Dio voleva è la consacrazione. Qua siamo al compromesso più totale. Immaginate una classe a scuola dove il maestro un attimo viene chiamato dal preside per una riunione e eleggono come maestro, insegnante o preside della scuola il più scapestrato che c'era nella classe. Quando tornerà il maestro, come la troverà quella classe lì? La trova in ordine che sta studiando e fa i compiti? O trova un caos irrisolvibile? Il popolo si era scelto l'uomo che poteva adempiere e rispondere a tutti i loro folli desideri carnali, e infatti li fanno, perché poi qualche giorno dopo iniziano a ballare, a mangiare, a bere. Mosè. E il compromesso porta all'idolatria, cioè a qualcuno che prende il posto di Dio. La cosa incredibile, se riuscite a vedere queste due scene nella vostra mente, nello stesso momento in cui Dio stava dando la legge a Mosè, che dice non ti fare scultura né immagine alcuna delle cose che sono sul cielo, sulla terra e sotto la terra, non ti postare davanti ad essi e non li adorare, perché io sono un Dio geloso. Nello stesso momento in cui Dio stava dando la legge, il popolo la stava infrangendo. Nello stesso momento in cui Dio diceva io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei al di fuori di me, chiamano Dio un vitello d'oro e gli attribuiscono la capacità di averli fatti uscire dall'Egitto. Come sono arrivati a tanto? Forse la domanda è: possiamo arrivare a tanto anche noi? Guardate cosa dice il versetto 5, perché il compromesso chiama un compromesso ancora più grande. Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Aronne ha un, perdonatemi, ha un lampo di genio. Sapete cosa fa Aronne? Dice: una volta che ci è stato costruito questo vitello d'oro e si stanno tutti quanti prostrando davanti questo vitello d'oro, sai cosa faccio io? Ci costruisco un bel altare a fianco. Così nel momento in cui loro si abbassano a adorare questo vitello, in qualche modo stanno adorando anche l'altare di Dio che è lì vicino. Il luogo che doveva essere solo per il Signore è riuscito in qualche modo a metterci dentro sia Dio che qualcos'altro. Sembra follia? Sembra una pazzia che un popolo può arrivare a tanto? Io mi chiedo, posso arrivare a tanto? Posso arrivare a tanto? Posso arrivare a tanto? Perché oggi il mio cuore o la domenica mattina è completamente rivolto al Signore e poi a qualche oretta dopo è completamente rivolto a qualcos'altro. Parlavo con una ragazza che mi diceva: ho ascoltato 2 o 3 ore di musica black metal che adesso ho bisogno un attimo di suonare il piano e fare degli inni. Doveva andare a riequilibrare quello che era stato macchiato, doveva andarlo a diluire di spiritualità. E spesso noi facciamo un po' questo gioco di bilanciare quando siamo stati un po' troppo col Signore: ah, adesso mi posso concedere qualcos'altro, e quando sono stato con qualcos'altro adesso ho bisogno di ribilanciare con qualcosa del Signore, e andiamo a questo compromesso dove lasciamo vivere entrambi, Dio e il vitello d'oro, l'Egitto e la nuova vita. Versetto 6: l'indomani si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie. Il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Ci sono purtroppo oggi delle comunità, delle chiese che vogliono degli Aronne. Ci sono delle comunità che dicono: noi siamo stati liberati e adesso questa libertà ce la vogliamo godere, e vogliono in qualche modo fare quello che gli pare. Il Signore è contrario al fatto che i suoi figli mangiano, bevono, si divertono insieme. Il Signore ne prende piacere, ma ne prende tanto di piacere quando i suoi figli stanno insieme. Sapete cosa c'era di sbagliato? Non era il momento. Quello era un momento di consacrazione. Quello è il momento in cui il popolo doveva cercare il volto del Signore, doveva purgarsi da tutto l'Egitto che aveva dentro, perché il Signore stava e voleva fare una cosa incredibile con il popolo. Non era il momento di gozzovigliare, ma avevano scelto chi glielo poteva far fare. Dal versetto 7 al versetto 10, vado un po' più veloce, leggiamo di tutto lo sdegno, il rifiuto che Dio ha di quello che sta succedendo. Il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto, si sono presto sviati dalla strada che avevo loro ordinato di seguire, si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato e l'hanno offerto sacrifici, hanno detto: Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Mi sono immaginato per un attimo Mosè che si sente dire da Dio questa, ma io credo che Mosè sia rimasto incredulo. Signore, possibile mai? Ma li ho lasciati qualche giorno fa. Possibile mai che sono arrivati a tanto? Immaginate un attimo la conversazione tra Dio e Mosè. E poi a un certo punto Dio, al versetto 9, fa una proposta particolare a Mosè. al versetto 9 gli dice, parafrasandolo: Mosè, lo sai cosa c'è? Mi sono scocciato di sto popolo. Basta. Cioè, un popolo che arriva a fare tanto, dopo quello che io ho fatto, dopo quello che hanno visto, dopo la mia protezione, la mia provvidenza, la mia fedeltà, il modo in cui io li ho liberati, basta Mosè. E ti dico anche un'altra cosa in più, Mosè. Io li distruggo, resettiamo tutto, partiamo da zero. E di te farò una grande nazione. Versetto 9, di te farò una grande nazione. Vi ricordate chi è l'unico a cui Dio ha detto io di te farò una grande nazione? È Abramo. Sapete cosa sta dicendo Dio a Mosè? Sta dicendo forse quel programma che avevo in mente con Abramo mi sa che non ha tanto funzionato. Ci stai Mosè se azzeriamo tutto? Li togliamo tutti di mezzo e io ricomincio da te. E quello che avevo promesso ad Abramo lo faccio con te. Di te farò una grande nazione. Ripartiamo insieme. Che proposta, che proposta da parte di Dio. Mi stai mettendo al posto di Abramo. E Mosè probabilmente, vi confesso la mia natura malvagia, Signore, tu sei Dio, io ho fatto tutto quello che potevo fare con questi qua, tu hai fatto tutto quello che potevi fare con questi qua, dammi saggezza, dammi la tua guida, io sta benedizione, se proprio insisti, me la prendo, toglimeli di mezzo, perché chi ci deve andare appresso a questi qua, che altro che collo duro, qua è di marmo sto collo. Vuoi cominciare con me, Dio? E comincia con me. Questa è probabilmente una di quelle risposte che qualsiasi leader a cui Dio gli parla tu per tu potrebbe dare. La risposta di Mosè dimostra perché lui era il leader che Dio aveva scelto e non Aronne. E dice, versetto 13, anzi al versetto 11 e 12, perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Sentite il versetto 12 cosa dice, è interessante. Perché gli egiziani direbbero egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male a cui minacci il tuo popolo. Quello che sta dicendo Mosè è straordinario, è straordinario. Mosè sta dicendo a Dio: non è il mio nome che mi interessa difendere qua, non è il mio nome che mi interessa fare grande, per quanto tu Dio mi stia proponendo di fare di me un nome grande come tu avresti fatto con Abramo, non è il mio nome che devo difendere, è il tuo. Non è il mio nome che mi importa se è biasimato o è accusato o criticato. Quello che mi interessa è che il tuo nome non venga disprezzato dagli egiziani e da tutti intorno. Un uomo di Dio ci tiene prima di tutto al nome di Dio e poi al suo. Mosè era disposto addirittura a morire se Dio non avesse, se non fosse stato con lui. A un certo punto glielo dice. E Mosè dice anche al Signore: o tu vieni con noi, o noi da qua non facciamo neanche un centimetro. Se la tua presenza non è con noi, noi da qua non ci spostiamo. Mosè era un uomo il cui cuore era veramente, completamente consumato per l'amore del nome di Dio, più del suo. E dice ancora: Signore, ricordati delle tue promesse. Ricordati del tuo popolo. E qui c'è una specie di, scusate, di ping pong tra Dio e Mosè, perché Dio parla il tuo popolo che si è corrotto e Mosè gli dice: no, ma quello è il tuo di popolo e queste sono le tue di promesse e questo è il tuo di nome. Versetto 14, e l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Più avanti, non leggiamo tutto il capitolo, anche se vi invito a farlo, più avanti succede che Mosè chiederà al popolo di dividersi. Davanti al compromesso l'uomo di Dio divide e a un certo punto dice: adesso chi è dalla parte di Dio deve venire da questa parte, chi vuole stare da quella parte stia da quell'altra parte. E l'ultimo versetto di questo capitolo è scritto che Dio punì con la morte il popolo che aveva adorato quel vitello d'oro. Mi sono chiesto, secondo voi, nella mia giustizia umana, ma in tutta sta storia, Aronne ha qualche colpa, secondo voi? Perché Dio non gli fa niente. È colpa di Aronne? Aronne è un po' una vittima del popolo? O Aronne è un po' il complice del popolo? O addirittura l'iniziatore del popolo? Perché qua muoiono tutti, però Aronne non muore. Perché il Signore si muove in questo modo? Io sono convinto che Aronne ha la sua colpa. Io sono convinto che Aronne ha incentivato ed è sceso al compromesso, perché Aronne avrebbe potuto anche rispondere a costo della vita: ma quando mai io sono stato il vostro leader? Ma quando mai mi avete scelto? Avete avuto Mosè, vi tenete Mosè. Io penso che Aronne era colpevole, ma il Signore non lo uccide. C'è un versetto che non lascia dubbi del perché il Signore non l'ha ucciso.
Ha pregato Mosè.
Deuteronomio 9:20. È scritto, mentre viene raccontata questa preghiera di Mosè a Dio, dove c'è tutta la storia, viene raccontata a un certo punto, dice: anche contro Aronne il Signore si è fortemente adirato, al punto di volerlo fare morire. Allora Aronne c'ha colpa davanti a Dio. Allora è un colpevole Aronne di tutto quello che è successo. E Mosè dice: io pregai in quell'occasione anche per Aronne. Mosè è stato letteralmente tradito da suo fratello, è stato spadroneggiato, cioè si è assentato per qualche giorno perché Dio lo ha chiamato, e quello che succede è che suo fratello va a prendere la sua posizione da guida, da leader del popolo. E Dio vuole uccidere Aronne insieme a tutti gli altri perché lo considera colpevole, e a un certo punto Mosè dice al Signore: a lui no, lascialo stare. È mio fratello. Qui io vedo veramente un leader, veramente una guida spirituale. Quante volte un fratello, una sorella, in qualche modo, quando ne ha la possibilità, o se ne avesse la possibilità, ci spinge un po' fuori e vorrebbe un po' quella posizione che Dio non gli ha dato, ma che lei o lui crede di avere, ma che il Signore mi ha dato, e il Signore potrebbe anche toglierlo di mezzo. Quello che dice a Mosè al Signore, prega anche per suo fratello Aronne. Mosè distrugge il compromesso, lo rende inutilizzabile, prende quel vitello d'oro, vi ricordate, lo butterà, diventerà come acqua avvelenata che farà bere, e poi separa: chi è per l'Eterno venga a me. È interessante che il numero delle persone che muore era di 3.000. Vi ricordate dove altro troviamo questo 3.000? È il giorno della Pentecoste. È interessante, perché la legge scende e porta 3.000 morti. La legge in qualche modo uccide. Lo Spirito Santo scende e vivifica 3.000 persone. Non è una coincidenza, credo. C'è un cerchio che si chiude. La legge è un termometro che ci dice quanto siamo meritevoli di morte. La grazia di Dio è il suo Spirito che ci ha mantenuto in piedi e ci ha rivivificati. Rimaniamo fermi in quello che il Signore ha fatto per noi, non avendo impazienza. Abbiamo detto che il primo passo, l'impazienza, non aspettare i tempi del Signore. È una storia che racconto ai più giovani nei campi, ma va bene anche per i grandi. È la storia di questa ragazzina che era con la mamma in un mercato, non erano molto ricchi. Sapete, i mercati dove vendono, ci sono le bancarelle, si vendono un po' di tutto. E questa bambina rimane incantata davanti a una bancarella di ciliegie, così le guarda. E quest'uomo capisce che le vuole, ma capisce anche che non possono comprarle. E a un certo punto dice alla bambina, dai prendile, te le regalo. E la bambina non si muove. Prendile, te le regalo, non le devi pagare. Niente, la bambina non si muove, continua a guardare queste ciliegie con gli occhi grandi così. A un certo punto sto omone prende questa bella manciata di ciliegie e gliela versa nelle manine tese di questa bimba. Questa bimba fa un bel sorriso, come per dire grazie, e se ne va con la mamma. E la madre, a un certo punto, dopo qualche passo, gli dice, ma perché non le hai prese tu? E la bambina risponde, perché mi sono accorta che le sue mani sono più grandi delle mie. Vedete, aspettare i tempi del Signore conviene, perché noi possiamo anche prendere del nostro e con le nostre mani, ma quando qualcosa te la dà Dio, tu la riconosci, perché è al di là di quello che noi possiamo pensare o immaginare, è al di là di quello che noi possiamo anche trattenere. Tu hai tutto il diritto di prendere quello che vuoi, sarà la tua forza, la tua capacità, ma sarà grande quanto le tue mani. Aspettare i tempi del Signore, lo dico soprattutto ai più giovani, conviene, perché quando qualcosa viene da Dio, tu la riconosci e dici, questo veramente viene dal Signore. Rimaniamo pazienti davanti al Signore, non mettiamo in dubbio le sue promesse, rimaniamo con un atteggiamento di gratitudine verso Dio per quello che Lui ha fatto e anche nei momenti di attesa. E che il nostro cuore sia completamente purgato da tutto ciò che di mondano continuiamo a portarci. Che non c'è spazio per due nella stessa poltrona, non c'è spazio per due nello stesso trono. Concludo con il versetto con cui siamo partiti. Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore, ecco a cosa serve la libertà, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Sapete in cosa siamo totalmente liberi di fare? Nel servirci gli uni gli altri. Non ci sono limiti per quello. Vorrei servire tutti i fratelli, va bene, su quello non c'hai limiti, è una libertà totale, con discernimento, ma è una libertà. Dio non si dimentica di noi e Dio quello che ha cominciato in noi lo vuole portare a compimento. Il popolo di Israele rimane in questa terra di mezzo per questa disubbidienza, mancanza di fede davanti a Dio per 40 anni. Noi siamo in qualche modo in una terra di mezzo tra il mondo, l'Egitto, il nostro Egitto e una terra promessa che ci aspetta. Quello a cui noi siamo chiamati a fare non è a comprometterci, non è a guardarci indietro a cosa abbiamo lasciato, ma è a consacrarci, cioè a dare tutto per il Signore, nella costruzione della sua casa, dando le nostre possibilità, le nostre risorse che Lui ci ha consentito di avere per la costruzione della casa, affinché il Signore possa avere un luogo in cui può avere tutta la nostra adorazione. Che il Signore ci benedica, che la sua parola continui a muoversi nel nostro cuore. Amen.
Amen.
Amen. Amen.